Capitolo 55esimo. Di faccende familiari, affanni, speranze, delusioni e malinconie. Per quanto fosse stata informata dal figlio e dalla figlia di tutti i particolari a loro noti della storia di Maddalena, benché la responsabilità in cui s'era venuto a trovare Nicola le fosse stata accuratamente spiegata ed ella fosse stata preparata anche per la probabilità di dover ricevere in casa la signorina e un caso simile fosse sembrato difficile pochi momenti prima che s'avverasse, pure la signora Nickleby, dal momento che le erano state fatte tutte queste confidenze la sera innanzi, tardi, era rimasta poco soddisfatta e molto confusa, e da quella sua insoddisfazione e confusione non era riuscita a trar la minima spiegazione, nessun argomento. Anzi, ogni nuovo soliloquio e ogni nuova riflessione non avevano fatto che aggravare il suo stato di incertezza. «E Dio ti benedica, Caterina!» cominciò a obiettare quella brava donna. «Se i signori Cirible non vogliono che questa signorina si mariti, perché non intentano un processo al cancelliere dello scacchiere? Perché non le costituiscono una salvaguardia giuridica e non la fanno chiudere nella prigione della Fleet per maggior sicurezza? Ho letto simili cose nei giornali centinaia di volte. O se i fratelli Cirible le vogliono tanto bene come dice Nicola, perché non se la sposano essi? Uno di loro, voglio dire. E anche supponendo che essi non vogliano che si mariti e non vogliano sposarsela essi, perché in nome di Dio Nicola deve andare in giro opponendosi al matrimonio degli altri?» «Credo che tu non abbia capito, mamma», disse dolcemente Caterina. «Certo, Caterina, veggo che tu sei molto gentile», rispose la signora Nickleby. «Credo d'essere stata maritata anch'io e di aver conosciuto altre persone maritate. Veramente non capisco». «So che tu hai una grande esperienza, cara mamma», disse Caterina. «Voglio dire che non hai capito tutte le circostanze di questo caso particolare. Forse non te le abbiamo sapute raccontare». «Così sarà», ribatté la madre con vivacità. «Molto probabilmente. Di questo non sono io responsabile. Però, nello stesso tempo, siccome le circostanze parlano da sé, mi prenderò la libertà di dire che io le capisco e perfettamente bene anche se a te e a Nicola piace di credere di no. Perché tanto chiasso intorno a questa signorina Maddalena che sta per sposarsi con uno che è più vecchio di lei? Il tuo povero papà era più vecchio di me, di 4 anni e mezzo più vecchio di me. Giovanna Dybabs, i Dybabs abitavano in quella bella bianca casetta d'un piano, coperta tutta di edere e di piante rampicanti, con quel grazioso portichetto con i caprifogli e tante altre cose, dove le sere d'estate solevano cadere le forbicine nel tè e cadevano sempre sotto sopra e facevano dei terribili salti, e dove le rane solevano, le sere che si stava all'aperto col lume, ficcarsi dietro le reti delle lanterne per stare a guardare dai fori come tanti cristiani. E Giovanna Dybabs, quella sposò un uomo che era molto più vecchio di lei e lo sposò nonostante tutto quello che le si poté dire per contrariarla che non si immagina neppure. Non si fece mai tanto chiasso intorno a Giovanna Dybabs e suo marito era la più brava e onesta persona di questo mondo e tutti dicevano un gran bene di lui, perché poi tanto strepito intorno a questa Maddalena. Questo suo marito sarebbe molto più vecchio e non se l'è scelto lei. E il suo carattere è proprio il rovescio di quello che avete detto. Non vedete la gran differenza che c'è fra i due casi?» rispose Caterina. A questo la signora Nickleby rispose soltanto che lo sapeva d'essere molto stupida, che veramente non ne dubitava, che i suoi stessi figli quasi glielo dicevano senza tante cerimonie. È vero che lei era più vecchia di loro e che qualche stupido avrebbe potuto dire che ragionevolmente doveva sapere qualche cosa più di loro. Però certo lei aveva torto, sicuro che aveva torto, aveva sempre torto. Non poteva aver ragione, non si poteva sperare che avesse ragione. Era meglio non dire più nulla. E per un'altra ora, a tutte le concessioni e le attenuazioni di Caterina, quella brava donna non diede altra risposta che «Oh, era inutile che la interrogassero, tanto la sua opinione non aveva nessuna importanza, qualunque cosa dicesse», con altre aggiunte della stessa specie. In questa disposizione di spirito, espressa dopo che la s'era rassegnata tanto da non parlare più con cenni di testa, sollevamento degli occhi e lievi inizi di gemiti, trasformati per farli passare inosservati in colpettini di tosse, la signora Nickleby si mantenne, finché Nicola e Caterina non ritornarono con l'oggetto della loro sollecitudine. E allora, avendo asserito la propria importanza e interessandosi subito alla disgrazia d'una fanciulla così tenera e bella, ella non solo spiegò il massimo zelo e la massima cura, ma si diede il vanto di aver raccomandato la risoluzione seguita appunto dal figlio, dichiarando più volte, con uno sguardo espressivo e accennando, che se non fosse stato per il suo sagace incoraggiamento, si sarebbe fatto un buco nell'acqua. Senza approfondire la questione se la signora Nickleby avesse avuto una grande o una piccola parte nell'esecuzione del piano, è indiscutibile che essa avesse dei forti motivi d'esultanza. I fratelli Cheeryble, al loro ritorno, fecero tante lodi a Nicola per la parte da lui rappresentata, mostrarono tanta gioia per gli avvenimenti svoltisi e la difesa della loro piccola amica da così tristi prove e da pericoli così minacciosi, che oramai ella considerava bella e fatta la fortuna della famiglia. Il signor Carlo Cheeryble, infatti, asseriva positivamente la signora Nickleby, aveva nel suo primo trasporto di sorpresa e di gioia detto così a Nicola, o presso a poco. Senza precisamente spiegare o approfondir nulla, essa assumeva, ogni volta che ripeteva la cosa, un'aria tale di importanza e di mistero e aveva tali visioni di ricchezza e di grandezza in prospettiva che, vaghe e nebulose com'erano, la facevano a volte così felice che le sembrava d'esser già ricca e in mezzo a una inaudita magnificenza. L'improvviso e terribile colpo ricevuto, insieme con l'ansia e le grandi sofferenze di spirito durate per molto tempo, ebbe un grave effetto sulla resistenza di Maddalena. Riavendosi dallo stato di sbalordimento in cui l'aveva fortunatamente piombata la morte improvvisa del padre, ella non fece che cadere in una grave e pericolosa malattia. Quando le delicate energie fisiche, che sono state sostenute da uno sforzo sovrumano della volontà e la risoluta determinazione di non cedere, finalmente cedono, il loro grado di prostrazione è di solito proporzionato alla tensione dello sforzo che le ha precedentemente mantenute. Così avvenne che la malattia di cui fu preda Maddalena non fu leggera o breve, ma tale che per un certo tempo le minacciò la ragione e, appena peggio, la vita stessa. Poteva ella, riavendosi da una malattia così grave e pericolosa, essere insensibile alle incessanti attenzioni di una infermiera quale la gentile, tenera, affettuosa Caterina? Poteva la dolce, morbida voce, il passo leggero, la mano delicata, la calma, tranquilla esecuzione di quelle centinaia di piccoli servigi di bontà e di cura amorevole che noi sentiamo così profondamente quando siamo malati e dimentichiamo così facilmente quando stiamo bene? Poteva tutto questo non fare una profonda impressione su un tenero cuore carico di tutte le pure e sincere affezioni che le donne prediligono? Poteva tutto questo non commuovere una fanciulla quasi estranea alle attenzioni e alla devozione di persone del suo stesso sesso, tranne che a quelle che aveva in sé medesima, una fanciulla resa dalle disgrazie e dalle sofferenze acutamente suscettibile alla simpatia così a lungo ignorata e così a lungo cercata invano? Qual meraviglia che i giorni avessero l'effetto di anni nel legare insieme le due fanciulle! Qual meraviglia se con ogni ora del ritorno della salute si facesse in lei più viva e più dolce l'approvazione delle lodi che Caterina, ricordando i vecchi avvenimenti, sembravano vecchi allora e quasi accaduti molti anni prima, faceva di suo fratello. Come meravigliarsi poi che quelle lodi avessero trovato un pronto assenso nel petto di Maddalena e che, con l'immagine di Nicola continuamente presente nelle fattezze della sorella, quasi tali da non poterle distinguere, Maddalena avesse trovato parimenti difficili assegnare a ciascuno i sentimenti da loro prima ispirati e avesse impercettibilmente fuso la gratitudine per Nicola con qualcuna delle più calde tenerezze sentite per Caterina. «Mia cara», soleva dire la signora Nickleby entrando nella camera con cautela così elaborata da sconvolgere i nervi d'un infermo più che l'ingresso d'un soldato a cavallo in pieno galoppo. «Come stai stasera? Spero che ti senta meglio». «Quasi bene, mamma», rispondeva Caterina mettendo da parte il lavoro e prendendo nella sua la mano di Maddalena.
«Caterina», diceva la signora Nickleby a mo' di rimbrotto, «non parlar così forte».
La brava donna si esprimeva con un bisbiglio che avrebbe agghiacciato il sangue della persona meno impressionabile di questo mondo. Caterina accettava tranquillamente il rimprovero e la signora Nickleby, facendo scricchiolare ogni asse del pavimento e frusciare ogni panneggio mentre si voltava pian piano, aggiungeva:
«Nicola è tornato ora a casa e io son venuta, secondo il solito, cara, per sapere dalle tue stesse labbra esattamente come sta, perché egli non vuole in nessun modo che io glielo dica con le mie parole».
«Ha fatto più tardi del solito», finiva col rispondere Maddalena. «Quasi di mezz'ora».
«Sì, non ho in vita mia conosciuto mai un'altra che avesse la tua precisione», esclamava meravigliata la signora Nickleby. «Proprio davvero? Non avevo la minima idea che Nicola fosse in ritardo, neppur per ombra.
Il signor Nickleby soleva dire, parlo del tuo povero papà, cara Caterina, soleva dire che l'appetito era il più esatto orologio del mondo, ma tu non hai appetito, cara Maddalena, vorrei che l'avessi, e parola d'onore realmente credo che tu dovresti prendere qualcosa che ti desse appetito.
Non son certa, ma ho sentito dire che 2 o 3 dozzine di gamberi danno molto appetito, ma dopo tutto si ritorna allo stesso punto, perché bisogna avere appetito prima di poterseli mangiare.
Ho detto i gamberi, ma intendevo dire le ostriche,
ed è lo stesso». «Come poi hai fatto a saper che Nicola...»
«Stavamo parlando proprio di lui, mamma. Ecco come».
«Mi sembra che tu non parli mai d'altro, Caterina, e parola d'onore mi sorprendo che tu sia così scervellata. Ci sono tante cose di cui parlare a volte, e quando tu sai com'è importante distrarre Maddalena, interessarla e così via, realmente mi fa specie che tu le canti sempre la stessa cosa, din, 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 insistendo eternamente sullo stesso tema». «So che sei una brava infermiera, Caterina, e attentissima, e so che le tue intenzioni sono ottime, ma sono costretta a dire che se non fosse per me, realmente non so che sarebbe delle condizioni di spirito di Maddalena, come dico tutti i giorni al dottore. Egli dice che si meraviglia come io sia sempre così animata, e certo spesso me ne meraviglio io stessa. Si capisce che è uno sforzo, ma sapendo come tutto dipenda da me in questa casa, ho necessità di sforzarmi». «Non per vantarmene, ma lo devo fare e lo faccio». Così dicendo, la signora Nickleby si pigliava una sedia e per 3/4 d'ora si diffondeva su una gran quantità di soggetti divertenti nella più divertente maniera possibile, per spiccarsi quindi di lì per la ragione che doveva andare a tener compagnia a Nicola mentre cenava. Dopo di avergli dato un incoraggiamento preliminare con l'informarlo che se riteneva che la malata stesse assolutamente peggio, passava ad allietarlo dicendogli come la signorina Maddalena fosse annoiata, svogliata e scoraggiata dal fatto che Caterina non faceva che parlarle di lui e delle faccende domestiche. Dopo che aveva confortato completamente Nicola con queste o altre osservazioni ricreative, si metteva a discorrere infine degli alti doveri ai quali aveva dovuto attendere nella giornata e talvolta era commossa fino alle lacrime, domandandosi in che modo, se a lei fosse accaduta qualche cosa, la famiglia avrebbe fatto a cavarsela senza di lei. In altre occasioni, quando Nicola tornava a casa di sera, egli soleva essere accompagnato dal signor Francesco Ciribol, incaricato dagli zii di informarsi dello stato di Maddalena. Allora, e accadeva spesso, la signora Nickleby giudicava di particolare importanza ad essere più che mai desta, poiché da certi indizi e accenni che avevano attratto la sua attenzione, aveva un forte sospetto che il signor Francesco, interessato quanto gli zii per Maddalena, veniva non soltanto per questa, ma anche per veder Caterina, tanto più che i fratelli Ciribol erano in continua comunicazione col medico, andavano innanzi e indietro molto spesso essi medesimi e venivano esattamente informati da Nicola ogni mattina. Quelle erano occasioni di straordinario apparato per la signora Nickleby, di tanta discrezione e saggezza ella aveva bisogno, di tanto mistero inoltre, mentre ricorreva alla più scaltra strategia e ai più imperscrutabili disegni da usare contro il signor Francesco con lo scopo di accertarsi se fossero ben fondati i sospetti da lei concepiti, e semmai di tentarlo a prendersela come confidente e a invocar da lei la sua pietosa considerazione. Numerosa era l'artiglieria pesante e leggera che la signora Nickleby metteva in funzione per l'esecuzione di questi grandi progetti. Vari e opposti erano i mezzi da lei impegnati per raggiungere il fine che aveva in vista. Certe volte essa era tutta cordialità e dolcezza, altre volte tutta rigidezza e frigidità. Ora sembrava che ella aprisse tutto il suo cuore alla vittima infelice. La volta presso riceveva il giovane con la più lontana e studiata indifferenza,
come se una nuova luce l'avesse illuminata e, indovinando le spiegazioni di lui, avesse risoluto di distruggerle in germe, come se sentisse il sacro dovere di comportarsi con fermezza spartana e, una volta per sempre, scoraggiare speranze che non potevano mai essere effettuate. Altre volte, che Nicola non era lì a sentire e Caterina era di sopra, affaccendata a prestare le sue cure all'amica inferma, la brava signora accennava oscuramente alla sua intenzione di mandare la figlia in Francia per 3 o 4 anni, o in Scozia per farla rimettere in salute dopo i recenti strapazzi, o di farle visitare l'America, o qualunque altro paese che minacciasse una lunga e tediosa separazione. Anzi, si spinse fino ad alludere vagamente a una simpatia per Caterina da parte del figlio d'un vecchio loro vicino, Orazio Peltirogus, un ragazzo che allora poteva avere a un dipresso 4 anni, e a dir che la cosa era quasi concordata fra le due famiglie e che non si aspettava che la decisione finale della figliuola, per arrivare alla sanzione ecclesiastica e alla ineffabile felicità e soddisfazione di tutte le parti in causa. Fu in tutto l'orgoglio e la gloria d'aver fatto saltare quest'ultima mina, una sera, che la signora Nickleby colse l'occasione d'esser sola col figlio prima di andare a letto per sondarlo sull'argomento che tanto la occupava, non dubitando che non dovessero trovarsi di parere concorde. Con questo fine ella affrontò la questione con varie osservazioni laudative bene adatte sulla generale amabilità del signor Francesco Ciribol. «Tu hai ragione, mamma», disse Nicola. «Proprio ragione, è un bravo giovane».
«Simpatico anche», disse la signora Nickleby.
«Veramente simpatico», rispose Nicola. «Il suo naso come lo chiameresti, caro?» continuò la signora Nickleby, desiderando di interessare Nicola più che le fosse possibile sull'argomento prediletto.
«Come lo chiamerei?» ripeté Nicola.
«Già», rispose la madre. «Che stile di naso? Di qual ordine architettonico, se si può dir così? Io non mi intendo molto di nasi. Lo diresti romano o greco?»
«Parola, mamma», disse Nicola ridendo. «Per quanto ricordo, lo direi un naso d'ordine composito o misto, ma non l'ho assolutamente presente. Se ti farà piacere, lo osserverò meglio e te lo farò sapere».
«Sì, caro», disse la signora Nickleby con la massima serietà.
«Benissimo», rispose Nicola.
«Lo farò».
Nicola si mise a rileggere il libro che aveva in mano dopo questo dialogo. La signora Nickleby, dopo essersi un po' fermata a meditare, riprese: «Egli si è molto affezionato, caro Nicola». Nicola disse con un sorriso, chiudendo il libro, che era lieto di apprenderlo e aggiunse che lei era già molto addentro nella confidenza del loro nuovo amico.
Disse la signora Nickleby. «Veramente non so, caro, ma sarebbe necessario, credo, che qualcuno fosse suo confidente. Necessarissimo».
Animata da uno sguardo di curiosità del figlio e dalla coscienza di possedere un gran segreto tutto per sé, la signora Nickleby continuò con gran slancio.
«Certo, mio caro Nicola, non so come la cosa ti possa essere sfuggita. A me sembra assolutamente straordinario. D'altra parte non so neppure perché ti debba dir così, perché si intende al punto dove siamo e in un certo modo v'è molto in questa faccenda, specialmente in questa prima fase, che per quanto possa essere evidente per le donne non si può pretendere che sia lo stesso per gli uomini. Io non dico di avere una speciale penetrazione in queste cose, può darsi che l'abbia. Quelli che mi stanno intorno dovrebbero saperlo e forse lo sanno. Su questi punti non dirò nulla, non mi starebbe bene a dirlo, è cosa che va da sé, va».
Nicola smoccolò la candela, si mise le mani in tasca e, poggiandosi con la schiena alla sedia, assunse un aspetto di paziente sopportazione e di melanconica rassegnazione.
«Credo sia mio dovere, caro Nicola», riprese la madre, «di dirti ciò che so, non solo perché anche tu hai diritto di saperlo e di sapere ogni cosa che accade in famiglia, ma perché tu puoi favorire e far camminare molto la faccenda, e non v'è dubbio che quanto più presto si può arrivare a una chiara intesa in questo genere d'affari, tanto meglio sarà per tutti. C'è una gran quantità di cose che tu potresti fare, per esempio uscire per una passeggiatina in giardino, startene di sopra in camera tua per un po', o far le viste di quando in quando di addormentarti, o fingere di ricordarti di qualche faccenda e andartene per un'oretta, conducendo con te il signor Smike. Queste sembrano cose da nulla e forse tu riderai di me pensando che io le ritengo di tanta importanza. Intanto, mio caro, ti posso assicurare, e lo scoprirai da te, Nicola, un giorno se tu ti innamori di qualcuna, come confido e spero che farai, purché la ragazza sia rispettabile e di buona condotta, e naturalmente non ti passerà mai per la testa di innamorarti di chi non sia rispettabile. Ti posso assicurare, dico, che da queste cosette dipende molto di più che non ti immagini. Se il tuo povero papà fosse ancora vivo, ti direbbe quanto dipenda dal lasciar sole le due parti. Si intende che tu non devi uscire dalla stanza come se lo facessi a bella posta, ma come per caso, e devi tornare indietro nello stesso modo. Se tossisci nel corridoio prima di aprire la porta, o fischi indifferente, o canticchi un'arietta, o quello che più ti piace per avvertire che ritorni, sarà sempre meglio, perché, si intende, sebbene sia non soltanto naturale e assolutamente corretto in simili circostanze interrompere due giovani che sono seduti sul canapè, produce su loro una grande confusione e tutto il resto. Sarà una sciocchezza forse, ma intanto si confondono. Il profondo stupore con cui il figlio la guardava durante questo lungo discorso e che andò gradatamente aumentando fino alla fine non scompose affatto la signora Nickleby, ma la esaltò piuttosto nell'opinione della propria abilità. Perciò, interrompendosi semplicemente per osservare, con molta compiacenza, che si aspettava precisamente la sorpresa di Nicola, entrò in una gran quantità di prove di una specie particolarmente incoerenti e confuse, il cui risultato fu di stabilire, oltre ogni possibilità di dubbio, che il signor Francesco Ciribol era disperatamente innamorato di Caterina.
«Di chi?»
esclamò Nicola.
«Di Caterina!»
ripeté la signora Nickleby.
«Che? Di Caterina nostra, di mia sorella!»
«Dio, Nicola!» rispose la signora Nickleby.
«Quale Caterina vuoi che sia? E perché mi curerei e mi interesserei se non si trattasse di tua sorella?»
«Mamma cara!» disse Nicola.
«Certo non è possibile!»
«Benissimo, mio caro!» disse la signora Nickleby con gran fiducia. «Aspetta a vedere!» Nicola non aveva mai, fino a quel momento, neppure pensato alla remota possibilità d'un fatto come quello che gli veniva comunicato, poiché, oltre ad essere stato, negli ultimi tempi, lontano da casa ed essersi intensamente occupato di altre faccende, dai propri timori gelosi era stato piuttosto tratto a sospettare che qualche segreta simpatia per Maddalena, simile alla sua, fosse la vera cagione delle visite di Francesco Ciribol, diventate oramai così frequenti. Anche in quel momento, pur sapendo che l'osservazione d'una sollecita madre potesse essere, in un caso simile, più vigile della propria, e pur rammentandosi di molte piccole circostanze che, complessivamente considerate, erano certo tali da condurre all'interpretazione che ella trionfalmente ne traeva, egli non volle in esse veder altro che un fatto di semplice cortese galanteria, che avrebbe imposto lo stesso contegno verso qualunque altra simpatica e bella ragazza. A ogni modo si augurò che fosse così e perciò tentò di crederlo. «Mi dispiace infinitamente ciò che mi dici», disse Nicola dopo aver riflettuto un po', «sebbene ancora io speri che tu ti sbagli».
«Confesso che non capisco perché tu debba dire così», rispose la signora Nickleby, «ma tu puoi essere certo che non mi sbaglio».
«E Caterina?» disse Nicola.
«E questo, caro», rispose la signora Nickleby, «costituisce ancora l'unico mio dubbio. Durante la malattia di Maddalena ella è stata continuamente al suo capezzale. Non ho visto mai due persone che si siano prese a voler così bene. E a dirti la verità, Nicola, ho cercato di tanto in tanto di tenerla un po' lontano, perché credo sia un ottimo mezzo tenere un po' incerto un giovane per sbrigarlo a decidersi». Ella disse questo con un sentimento misto di tanta gioia e compiacenza che infrangere le sue speranze fu indicibilmente penoso per Nicola, ma egli sentiva che era quello il solo partito onesto da seguire e che doveva seguirlo.
«Cara mamma», disse dolcemente, «tu non vedi che se realmente vi fosse qualche inclinazione seria da parte del signor Francesco verso Caterina e ci permettessimo di incoraggiarlo, noi faremmo una parte molto brutta e antipatica? Io ti domando se non lo vedi. Ma è inutile dirti che so che non lo vedi, perché se no saresti stata molto più in guardia. Lascia che ti spieghi quel che intendo. Ricordati che noi siamo poveri». La signora Nickleby scosse il capo e disse, con le lacrime agli occhi, che la povertà non era un delitto.
«No», disse Nicola, «e per questa ragione la povertà deve generare un onesto orgoglio,
perché non ci induca e non ci tenti a indegne azioni e perché noi possiamo mantenere quel rispetto di noi stessi che un indigente può mantenere anche meglio d'un monarca. Pensa a ciò che dobbiamo ai fratelli Ciribol, ricorda ciò che hanno fatto e fanno tutti i giorni per noi con una generosità e una delicatezza per le quali la devozione di tutta la nostra vita sarebbe un piccolo e inadeguato compenso. Il bel compenso che noi daremo loro, permettendo al loro nipote, l'unico loro parente, che essi considerano come un figlio e per il quale sarebbe infantile supporre che non abbiano formato dei progetti adeguati all'educazione che gli è stata data e alle ricchezze che egli erediterà, permettendo al loro nipote di sposare una ragazza senza dote, la quale è tanta viva parte di noi che l'inevitabile deduzione non potrebbe essere diversa da questa, che egli è stato accalappiato in una rete intessuta bella posta per lui, con un accordo preciso fra noi tre. Capisci bene la cosa, mamma? Come ti sentiresti se essi decidessero di sposarsi e ai fratelli Ciribol, venendo qui per una di quelle generose visite che essi ci fanno così spesso, tu dovessi dir loro la verità? Ti sentiresti a tuo agio e ti parrebbe d'aver rappresentato una parte sincera? La povera signora Nickleby, sempre piangendo, mormorò che naturalmente il signor Francesco avrebbe chiesto prima il consenso degli zii. «Sì, certo, questo lo metterebbe in un migliore atteggiamento innanzi a loro», disse Nicola, «ma noi rimarremmo sempre esposti agli stessi sospetti. La distanza nostra da loro sarebbe sempre la stessa. I vantaggi che noi guadagneremmo sarebbero come ora evidenti. Forse noi facciamo i conti senza l'oste», egli aggiunse più allegramente, «e confido e voglio credere che sia così. Ma se non è così, ho questa fiducia in Caterina, che so che ella la penserà come me. E ho la stessa fiducia in te, cara mamma, sicuro come sono che dopo un po' di riflessione farai la stessa cosa». Dopo molte altre rimostranze e preghiere, Nicola ottenne dalla signora Nickleby che avrebbe fatto del suo meglio per pensarla come lui e che, se il signor Francesco avesse perseverato nelle sue attenzioni, ella si sarebbe sforzata di scoraggiarle o almeno non le avrebbe assecondate o favorite. Egli risolse di non parlare della cosa a Caterina finché non si fosse convinto della reale necessità di farlo e decise d'assicurarsi, meglio che avrebbe potuto, con la propria osservazione personale, della reale condizione dei fatti. Era la sua una saggia riflessione, ma una nuova serie d'ansie e d'affanni gli impedì di metterla in atto. Smike s'ammalò gravemente e si ridusse in uno stato di tale esaurimento che a stento poteva andare senza aiuto da una stanza all'altra e appariva inoltre così stremato ed emaciato che era una pena guardarlo. Nicola fu avvertito dalla stessa autorità medica alla quale s'era rivolto la prima volta che l'ultima probabilità e l'ultima speranza della vita del giovane dipendevano dal suo immediato allontanamento da Londra. Fu indicato come un luogo propizio quella parte del Devonshire in cui lo stesso Nicola era nato, ma questo consiglio fu cautamente dato con l'avvertenza che chi l'avrebbe accompagnato sin là si doveva preparare al peggio, perché si riscontravano in Smike tutti i segni di una rapida consunzione, facilissima a diventar mortale. Gli ottimi fratelli Ciribol, che erano a parte di tutta la storia di quel poverino, mandarono il vecchio Tim ad assistere al consulto. La stessa mattina Nicola fu chiamato dal signor Carlo nel suo ufficio e si sentì dire come appresso: «Caro mio, non c'è tempo da perdere. Questo ragazzo non deve morire se i mezzi che sono a nostra disposizione possono salvarlo e neppure deve morir solo in un luogo che egli non conosce. Portatelo via domani mattina stesso. Cercate che non gli manchi nulla di ciò che gli occorre e non lo lasciate finché non sarete sicuro che non vi è un pericolo immediato. Sarebbe veramente triste separarvi ora. No. Tim verrà da voi stasera a dirvi una parola d'addio. Caro fratello Ned, Nicola vuole stringerti la mano e dirti addio. Egli non si tratterrà a lungo lontano. Quel poverino si sentirà subito meglio. E poi, sai, Ned, si troveranno delle buone persone in campagna da cui farlo accudire e Nicola andrà innanzi e indietro. E non v'è ragione di abbattersi, perché presto starà meglio. Non è vero, Ned?» È inutile dire le parole di Tim quella sera e ciò che portò con sé. La mattina appresso, Nicola e il suo infermo amico si misero in viaggio. E chi, se non uno,
quell'uno il quale, tranne che da quelli che gli si affollavano intorno in quel momento, non aveva mai avuto uno sguardo di bontà o una parola di pietà, potrebbe dire quale strazio di cuore, quali dolorosi pensieri, quale amara angoscia accompagnassero quella triste partenza. «Vedi», esclamò Nicola vivamente mentre guardava dallo sportello, «sono ancora lì, a quella cantonata. Ed ecco, c'è Caterina, la povera Caterina, alla quale mi dicesti non avevi il coraggio di dire addio. Ecco lì che agita il fazzoletto. Non andartene senza un segno d'addio a Caterina».
«Non posso farlo»,
esclamò il compagno tremante, ricadendo sul sedile e coprendosi gli occhi.
«La vedi ora? C'è ancora?»
«Sì, sì», disse vivamente Nicola. «Eccola, agita di nuovo la mano. Ho risposto io per te. E ora non si vede più nessuno. Non piangere così, caro, non piangere, li vedrai tutti un'altra volta». Quegli che lo incoraggiava così, gli prese le mani cere e gliele strinse affettuosamente.
«In cielo, prego Dio devotamente, in cielo».
E queste parole risonarono come la preghiera d'un cuore infranto.